C'è la politica dei palazzi, ovattata e ferma, e poi c'è la vita fuori, che corre e non chiede permesso. Quando si incontrano non è mai un abbraccio, è un incidente. Benvenuti a Urto, politica, storie e altre collisioni.
Eccoci qui, ben ritrovati. Venerdì 12 dicembre, giornata di scioperi, sciopero della CGIL, che secondo i primi dati sembra che comunque non abbia bloccato le strade, le piazze però sono piene di lavoratori che protestano contro una finanziaria che secondo loro finanzia più i ricchi, quelli già finanziati di loro, diciamo, piuttosto che i lavoratori. E poi sciopero importante anche nel mondo della comunicazione: stanno scioperando Repubblica, sta scioperando La Stampa, i quotidiani del gruppo Gedi, che proprio in queste ore sono al centro di una trattativa per un gruppo indiano con un aiuto anche saudita, e qui le male lingue dicono che ci potrebbe essere anche Renzi di mezzo. Ma rimaniamo invece a noi, alla politica e anche all'informazione, perché ieri è accaduto qualcosa che, se non fossimo italiani, cioè se arrivasse qui domani un alieno qualsiasi, rimarrebbe esterrefatto. C'è stato l'incontro pubblico, l'assemblea pubblica, nonché conferenza stampa di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, che ha presentato i palinsesti dell'anno prossimo, ha parlato anche dei risultati dell'azienda televisiva, e poi a un certo punto Pier Silvio Berlusconi si è fermato a parlare di politica. Piace molto ai fratelli Berlusconi parlare di politica, e ha detto che a Forza Italia servono facce nuove, idee nuove e un programma rinnovato. E poi, così en passant, ha ringraziato l'attuale segretario di Forza Italia Antonio Tajani, nonché vice premier, nonché ministro degli esteri, e per aver tenuto in vita il partito. Ora, per molti questo è una sorta di congedo, sicuramente molto elegante, e Tajani da parte sua ha semplicemente risposto che facce nuove ce ne sono già, parlando di giovani che sono stati anche eletti nelle liste di Forza Italia alle ultime elezioni regionali. Però ecco, il proprietario di un'azienda solitamente si mette a commentare l'andamento del mercato, non si mette a commentare così pubblicamente il destino di un partito. È un'azienda che indirizza una linea politica, e è già accaduto, sono 30 anni che accade in Italia, del resto lo sappiamo benissimo. Forza Italia alle ultime elezioni politiche si è presentata col nome di Berlusconi, e poi anche le elezioni successive, nonostante Silvio Berlusconi non ci fosse più. Però secondo me, secondo noi qui a Urto, non si tratta solo della storia di un partito, di Forza Italia. Si tratta in realtà di un episodio che racconta cosa siamo noi. Un paese in cui i confini tra imprenditoria, politica e comunicazione sono sempre piuttosto laschi. E allora ne parliamo con qualcuno che Forza Italia l'ha vissuta da dentro per molti anni, anche nei suoi momenti più significativi. Andiamo con la scheda del nostro primo ospite.
Oggi a Urto c'è Elio Vito, ex capogruppo di Forza Italia alla Camera, poi ministro per i rapporti con il Parlamento nel governo Berlusconi. Uno che ha visto nascere, crescere e trasformarsi Forza Italia dall'interno. Correnti, equilibri, successioni, parole dette a mezza voce e decisioni prese altrove. Nel 2022 lascia Forza Italia e si dimette da deputato. Una rottura politica prima ancora che personale. Lo ascoltiamo su un passaggio che sembra cronaca aziendale e invece parla di democrazia, quando il futuro di un partito viene indirizzato dal vertice dell'impresa di famiglia.
Buongiorno Elio Vito. Buongiorno Elio.
Sì, mi senti?
Io ti sento forte e chiaro, quindi ti sentono anche i nostri ascoltatori. Benissimo. Perfetto. Partiamo subito così, a bomba, Elio. Ma è un amministratore delegato che parla di un futuro di un partito dentro Forza Italia, questa Forza Italia, come suona? È un consiglio, un avvertimento, una minaccia, o è proprio una linea di partito, secondo te?
Conosco, tu hai detto bene nella premessa, un po' lo specchio dell'Italia. Forza Italia è sempre stata considerata un po' il braccio politico della famiglia Berlusconi, ed effettivamente è sempre stato così. Un conflitto di interessi talmente trasparente da essere accettato pacificamente dall'opinione pubblica. E questa famiglia di imprenditori, a partire dal figlio Berlusconi, ha fondato un partito politico è sceso in campo anche per difendere i suoi interessi aziendali, e che nel patrimonio che ha lasciato in eredità ai figli ha di fatto lasciato in eredità anche questo ramo aziendale della politica e del partito, perché, come ha ricordato, c'è ancora il nome di Berlusconi nel simbolo, che vale parecchio, e ci sono anche delle filiazioni che Berlusconi ha lasciato in eredità ai figli, ma questo nome è stato inserito. Però tanti imprenditori con tutti di fine anno delle loro aziende parlano di politica, questo accade in tutto il mondo. Ricordo Germano Cairo, quando l'anno scorso parlò, per esempio, programmi di Rasette, parlò di politica, lo fa nel Canada, lo fanno abituati tutti gli imprenditori, ed è, credo che sia una cosa abbastanza logica. Quello che è sorprende,
scusami Elio, ti chiedo gentilmente se riesci a togliere le cuffie.
Ah, sì.
Perché non ti sentiamo benissimo e mi dicono dalla regia.
Vediamo, allora vediamo come va.
Oh, molto meglio. Ecco.
Mi avevano chiesto le cuffie, ho comprato le cuffie, ma sì, va bene senza cuffie. Non ti preoccupare. Quindi diciamo che Forza Italia sia sempre stato considerato un ramo aziendale, non mi sorprende. Quello che sorprende, e quindi è anche normale che i figli si interessino di Forza Italia, l'hanno ricevuta in eredità, hanno delle fideiussioni ancora di Forza Italia, ma questo non mi pare essenziale. Quello che mi sorprende è la reazione di Antonio Tajani, che fa finta di nulla, perché, come giustamente dicevi all'inizio, è stato ringraziato, salutato e liquidato. Ora, come possa Antonio Tajani dire che il rinnovamento è in atto, quando il rinnovamento non è in atto, quando ha schierato Forza Italia su posizioni agganciate alla destra sovranista e populista? Voi direte, ma l'ha sdoganata Berlusconi. D'accordo, è vero, l'ha sdoganata Berlusconi. Lui stesso disse appropriatamente: ho portato i fascisti al governo, ho sdoganato i fascisti, ma erano in condizioni di subalternità rispetto a Forza Italia. Ora è il contrario, è Forza Italia che è in condizioni di subalternità rispetto alla destra e a Giorgia Meloni. Insomma, a me la cosa più clamorosa non pare che Silvio Berlusconi abbia parlato di Forza Italia, pare che Tajani faccia finta di nulla. Questo mi pare davvero clamoroso. Io credo che avrebbe dovuto quantomeno rimettere il mandato di segretario, aprire una discussione all'interno del partito. Tra l'altro non è la prima volta che Silvio Berlusconi,
sì, anche Marina Berlusconi era già intervenuta
in disaccordo con la linea politica di Forza Italia. Allora, o certo, tutti emancipi completamente da questa famiglia, che potrebbe anche essere un processo, diciamo, ragionevole: togli il simbolo, togli il nome Berlusconi, cambi completamente il simbolo, togli le fideiussioni, dici: io non c'ho nulla più a che fare con Forza Italia, la Forza Italia di Berlusconi. Però poi non fai i manifesti italiani Berlusconi, non fai le convention della discesa in campo di Berlusconi, cioè non ti appropri dell'eredità politica cercando di lucrare.
Possiamo dire fondamentalmente,
rompi,
Vito,
oppure
che
poi devi stare a sentire quello che ti dicono, quantomeno tenerlo in considerazione. Questo mi pare, diciamo,
possiamo
la
dire,
grande contraddizione,
Vito,
di Forza Italia. Prego.
Fondamentalmente possiamo dire che Antonio Tajani è un po' un segretario fino a un certo punto, per rubare una sua definizione. No?
Esattamente.
E quindi
sì,
da questo
però,
punto di vista. Però oggi è uscito un articolo, è uscito un articolo sul Foglio, che solitamente delle cose di Forza Italia è ben informato, che effettivamente pone una domanda sostanziale, cioè: se Tajani ha ricevuto il ben servito, ti chiedo una risposta rapida, ecco, sì, ma allora le facce nuove sostanzialmente chi le sceglie? Per Silvio Berlusconi e Marina Berlusconi, cioè ci saranno insieme i provini del Grande Fratello, anche i provini,
no,
dei prossimi parlamentari?
No, sono abituati a fare il casting, anche Berlusconi, ma per le apparizioni televisive, e un po' lo stanno facendo. Poi, tra l'altro, io non credo nemmeno che il rinnovamento possa essere rappresentato dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che, per quanto possa essere abile in politica dagli anni 90, è tutt'altro che un liberale, ha una storia di passaggio fra i partiti democristiani, UDC, PPI, quindi non credo possa rappresentare quello. Ma io, più che il rinnovamento, che anche occorre, io credo che in Forza Italia vada discusso un cambiamento, che la Forza Italia attuale non ha nulla a che vedere con quello che può piacere o può non piacere aveva in mente Silvio Berlusconi. Allora, ripeto, fanno un processo il quale si svincolano completamente da questa eredità, dicono: noi siamo un altro partito, non c'entriamo più nulla con Berlusconi. Io lo posso anche capire, sarebbe un atto di onestà politica, oppure, se vogliono richiamarsi alla continuità con Berlusconi, le battaglie di Berlusconi, l'immagine di Berlusconi, il simbolo di Berlusconi, devono cambiare partito e devono cambiare dirigenti. Questo credo che,
perfetto,
sia un pochino il punto.
E a proposito di comunicazione, di provini, anzi di casting e di capacità attoriali anche dei nostri politici, ecco, teniamo in mente bene questa parola, forse è il caso di introdurre il secondo ospite che di queste cose se ne occupa, pur utilizzando l'arma del sorriso da parecchio. Andiamo con la scheda.
Oggi con noi c'è Luca Bizzarri, comico, autore, voce che usa la satira come strumento di lettura del potere. Con il podcast Non hanno un amico, mette in fila tic, pose, frasi fatte e quel teatro permanente che in Italia scambia la politica per scena e la scena per politica. Bizzarri osserva il grottesco per quello che è, una tecnica, una scorciatoia, un modo per spostare l'attenzione e abbassare la soglia dell'imbarazzo. Oggi lo chiamiamo per questo, per capire quando il grottesco smette di essere contorno e diventa sostanza.
Ok, intanto mentre aspettiamo che Bizzarri risponda, era in viaggio, mi ha detto, da Montecatini a Pisa, se non sbaglio, e quindi probabilmente in una zona in cui non prende, in qualche galleria. Tornerei un attimo a te, Elio.
Sì.
Perché sempre a proposito, diciamo, di questi show, ecco, più televisivi che politici. La ministra Bernini ieri, l'altro ieri, ci ha allietato con una scena che secondo me anche questa racconta molto del momento politico, ovvero era contestata da alcuni studenti, sappiamo tutti, abbiamo letto sui giornali, la polemica sta continuando di questa modifica della facoltà di medicina, quindi questo semestre ponte che in realtà si è rivelato un ponte piuttosto traballante, un po' simile al ponte che ha in testa Matteo Salvini per lo stretto, e piuttosto che rispondere alla contestazione ha ripetuto quella celebre battuta di Silvio Berlusconi: siete solo dei poveri comunisti, con, diciamolo, questo lo dico io visto che di teatro e di attori me ne occupo tutti i giorni, con una capacità attoriale empatica e simpatica sicuramente al di sotto di quello che era lo standard di Silvio Berlusconi, e senza affrontare nel merito. Ecco, anche questo, cioè il voler usare diciamo la tattica del grottesco sempre per non parlare.
Io l'ho trovato gravissimo. Diciamo la verità, questo è un governo illiberale che non tollera le manifestazioni di dissenso, che non tollera le contestazioni, che criminalizza le opposizioni, ha fatto un decreto legge per questo. Oggi Salvini ha sbeffeggiato e offeso i lavoratori che, pagando di tasca propria, hanno esercitato il diritto costituzionale allo sciopero. Giorgia Meloni vuole scegliersi con chi contrapporsi politicamente, e scegliersi l'avversario è sempre una caratteristica dei regimi autoritari. Vuole scegliersi i giornalisti dai quali essere intervistati, tant'è che non fa conferenze stampa perché non può controllare tutte le domande. Ecco, la ministra Bernini ieri, secondo me, ha avuto una pessima uscita. Tra l'altro, questi studenti hanno perfettamente ragione, perché il sistema che lei ha previsto non funziona. Ci sono famiglie che si sono indebitate, che hanno pagato preventivamente l'iscrizione per fare questi corsi, e questi corsi non ci sono. Quindi ci sono famiglie che si sono rovinate, e c'è il diritto allo studio, ad accedere all'università. Come può prendere in giro dei ragazzi che pacificamente sono andati a contestarla, cose che succedono in tutto il mondo e che sono sempre successe?
È c'è bene, anche un anno di vita
lo
perso,
disse,
per
ma lo disse
giovani,
in un contesto diverso, scherzando. Insomma, io poi credo che c'è una bella differenza fra Anna Maria Bernini e Silvio Berlusconi. Quindi
certo,
è una pessima battuta, anche perché, ripeto, tu sei ministro dell'università, sono degli studenti, devi avere cura anche di quelli che sono i loro interessi, dei soldi che le famiglie hanno speso. Quindi mi è parso veramente una pessima uscita, che testimonia il grado di intolleranza che c'ha questo governo nei confronti di tutti coloro che manifestano, che sciopano, che scendono in piazza, che semplicemente si oppongono al governo.
Siamo d'accordo, sì sì. Tra l'altro, se che questo governo sia illiberale, l'ha detto un liberale di lungo corso come te, quindi questo, come diceva quel famoso film, è Cassazione, possiamo dire. Dovremmo avere,
ma
Luca,
che
mi dicono,
i provvedimenti del governo che parlano, più del governo, i comportamenti
che parlano,
di
certamente,
intolleranza,
sì, sì, sì,
verso i poteri indipendenti, verso le autorità di garanzie, l'occupazione sistematica. Abbiamo visto garanti che vanno nella sede del partito, componenti del CSM vanno,
certo,
nella sede del partito, cioè cose che francamente fanno drizzare i miei pochi capelli in testa, che preoccupano. Sì, credo che ci siano le caratteristiche di un governo liberale.
Dovremmo avere Luca Bizzarri al telefono, mi dicono. Luca, mi senti? Benissimo, io ti vedo ma non ti sento.
Io ti sento e ti vedo. Ti sento.
Io ti sento e ti vedo. Beh, innanzitutto okay. Ben arrivato Luca. Stavamo grazie, discutendo grazie. Di questa uscita di questo show della ministra Bernini, no? Che ha pensato sì. Bene di ripetere quella battuta, siete solo dei poveri comunisti. Ecco, sì. Diciamo, tu che da mesi con il tuo podcast Non hanno un amico prodotto da Cora Media ti stai occupando di comunicazione politica, anzi forse di grottesco nella comunicazione politica, probabilmente su questo. Come la leggi l'uscita della ministra?
Beh, oltretutto non è la prima volta che viene riciclata questa battuta, perché anche Del Mastro qualche giorno fa l'ha riciclata. E quando ricicli le battute degli altri vuol dire che non hai tanti mezzi tuoi. Io credo che la classe politica ultimamente sia una classe di comici scarsi, cioè di gente che cerca di fare comicità, cerca di risultare simpatica, cerca di avere una comunicazione moderna, fallendo miseramente. Non li vedo tanto i liberali quanto totalmente inadeguati, più che i liberali. Cioè, secondo me la risposta di Bernini ieri è la risposta di una persona che non sapeva come altro rispondere, perché non ha i mezzi per rispondere e quindi non ha i mezzi culturali per rispondere, e oltretutto davanti aveva la più facile delle occasioni, perché avere davanti degli studenti universitari un po' esasperati e diciamocelo anche un po', come dire, per la prima volta protagonisti con delle telecamere davanti, cioè gente che Charlie Kirk si sarebbe mangiato, dico dialetticamente, se li sarebbe mangiati. Bernini non se li è mangiati, anzi ne è uscita lei perdente, e questo racconta molto delle capacità retoriche e intellettuali della classe politica.
Ma tu ormai sei diventato uno speleologo, no? Bene o male, delle figure di merda dei politici, cioè sostanzialmente questo è il tuo secondo lavoro. Mi piacerebbe sapere da te, uscendo dal campo politico, noi stiamo dando giudizi sì. Semplicemente sulle parole e non ti chiedo giudizi politici sì. Da questo punto di vista, ma quelle che ti hanno colpito di più, cioè le più basse, due o tre esempi, tanto per ridare un po' la temperatura anche ai nostri ascoltatori dell'epoca che stiamo vivendo.
Ma per rimanere nella follia, forse quando Del Mastro disse che lui godeva a vedere i detenuti soffocare dentro le macchine, credo che lì si sia toccato un punto bassissimo proprio di civiltà, di disprezzo della Costituzione, di disprezzo della società, e il tutto fatto, ripeto, non per fascismo o cattiveria, il tutto fatto per ignoranza proprio delle parole. Secondo me questi politici hanno poche parole a disposizione, hanno pochi vocaboli, e quindi usano quelli che sembra loro facciano più effetto, senza nemmeno rendersi conto, secondo me, della pericolosità delle cose che dicono. Ed è questa la cosa che mi fa più paura, è che a me non fa paura né il fascismo né l'autoritarismo, mi fa paura la stupidità, e ho paura, cioè, come dire, mi fa più paura Trump di Putin, perché in Putin riconosco un personaggio autoritario, pericoloso, un po' delinquente pure, ma con un cervello che funziona. Trump ha le stesse caratteristiche, ma mi sembra che dal punto di vista cerebrale sia messo molto peggio, e mi fa più paura Trump.
Ma però la domanda delle domande è sempre questa, no? Cioè, se il grottesco diventa addirittura patetico, diciamo, e continuano a usarlo perché funziona, cioè è la chiave di comunicazione di questo momento, oppure continuano a usarlo, se continuano a usarlo perché invece ma non funziona, dico, perché allora, non si ha una reazione?
Funziona perché unisce i tuoi. Non funziona perché fa in modo che il 50% delle persone non vadano più a votare. Funziona in quanto aggregazione di quelli che già la pensano come te. Il problema è che non fai cambiare idea a nessuno, e nessuno tenta più di far cambiare idea a nessuno, perché non ci sono più i dibattiti, non ci sono più. Quindi si va verso questa polarizzazione per cui andremo, sempre meno gente ci crederà, sempre meno gente andrà a votare, sempre più gente si affiderà all'economia come decisore del futuro, no? Adesso è l'economia che decide il futuro, non è più la politica. A molti sta bene, perché poi a quelli che stanno bene sta bene, a quelli come me sta bene, però poi ci sono quelli che invece ne soffriranno di questa cosa. E prima o poi questa bolla, come tutte le bolle, esploderà, spero in maniera pacifica.
Faccio l'ultima domanda, Luca, ma senza fare nomi sempre, per carità, ma il senso dell'ironia ce l'hanno? Perché sai, io ho preso 7 querele, di cui 5 da membri del governo quest'anno, e quindi volevo confrontarmi con te, cioè devo virare anch'io, dici, sulla satira?
Ma io non so se ce l'abbiano il senso dell'ironia, e credo che non ce l'abbiano né i politici né gli elettori, è quello che mi fa più paura. Se tu fai una battuta ironica, immediatamente i sostenitori di una parte o dell'altra ti catalogano come nemico, no? Io sono considerato un pericoloso comunista. Dalla Russa e dai suoi accoliti, e sono considerato un pericoloso fascista da Schlein e dai suoi accoliti. E questo racconta molto del fatto che nessuno è più disposto a ragionare o anche a prendersi un po' in giro, a prendersi meno sul serio. Ma tutti tifano per una squadra e il tifoso, si sa, non è proprio l'esempio più lampante di ragionamento, ecco.
E forse dovremmo veramente riuscire a raggiungere tutti quel nirvana con cui il ministro Tajani ieri ha risposto, fingendo di non capire, al suo amministratore delegato. Grazie Luca Bizzarri e grazie a Delio
Grazie,
Vito di essere
grazie a voi.
stati qui con noi ad Urto. Speriamo
Grazie a
di
te,
riaverli
ciao.
presto. Ora, noi abbiamo l'ultima puntata del nostro podcast su Moussa Jarrah e qui volevo prendermi 2 minuti, semplicemente. Moussa Jarrah è un 26enne maliano che è stato ucciso l'anno scorso da un agente della polizia ferroviaria all'esterno della stazione di Verona, la stazione di Porta Nuova. È stato un'uccisione che ha parlato molto più di noi, di quello che siamo diventati noi, piuttosto che della vita di Jarrah, che è la vita. Sono storie che abbiamo sentito centinaia di volte, che continuiamo a leggere, quindi di gente che scappa dalla guerra, che poi affronta le violenze in Libia, le violenze nel Mediterraneo. Perché? Che cos'è accaduto? È accaduto praticamente che a poche ore dalla sua morte la procura e la questura di Verona abbiano emesso un comunicato stampa congiunto. E anche questo, secondo me, si collega con la nostra puntata di oggi. Perché la procura in quel caso doveva indagare, ma se ci pensate, avendo sparato un poliziotto a Moussa Jarrah, la questura sostanzialmente era l'indagato. E invece entrambi hanno emesso un comunicato stampa che di fatto ha già condannato Moussa Jarrah. Ora, a Verona è stata richiesta da parte della procura l'archiviazione e quindi legittima difesa. Solo che in questi giorni, 2 giorni fa esattamente, gli avvocati della famiglia Jarrah hanno reso pubblico il documento con cui si oppongono alla richiesta di archiviazione ed è venuto fuori un mondo incredibile, cioè il coltello pericolosissimo di Moussa Jarrah in realtà è un coltello da cucina, quelli di plastica e poco metallo. È venuto fuori che le immagini delle telecamere della stazione di sicurezza, che i familiari non hanno mai potuto vedere e i difensori solo poche settimane fa erano in possesso e giravano nei gruppi WhatsApp della Polfer e della Polizia di Stato pochi minuti dopo l'incidente. Insomma, è la solita Italia. C'è un aspetto che secondo me è molto interessante. Quando Moussa Jarrah è morto, nello stesso giorno il ministro Salvini, un ex ministro dell'interno, quindi uno che sa bene come funzionano le cose della polizia, ha emesso la sua sentenza, cioè ha scritto sui suoi social aggrediti dei poliziotti, e questo nessuno ne aveva prova, era semplicemente il racconto dell'agente della Polfer, e hanno detto, aveva scritto Moussa Jarrah non ci mancherà. Ora mi chiedo, e qui ci colleghiamo a quello che abbiamo raccontato fin qui, ora che sostanzialmente le carte dicono che l'aggressione non c'è stata e dicono anche che il coltellaccio che era stato raccontato su tutti i giornali non c'è, in un paese normale, secondo voi, non sarebbe giusto che qualcuno metta il microfono sotto il naso del ministro Salvini per provare almeno a chiedergli la prossima volta di essere un po' più cauto? Perché il tema vero è che l'anno scorso è stato Moussa Jarr, qualche giorno fa sono stati gli studenti universitari, e poi ci sono i lavoratori che vengono derisi perché protestano e fanno sciopero perché non hanno voglia di lavorare. Poi, se ci pensate, ci sono i giovani che ogni estate vengono puntualmente accusati di non voler rinunciare al loro weekend estivo o di voler stare sul divano, come disse ai tempi il presidente del Consiglio Matteo Renzi. Ecco, la cautela delle parole, oltre ad evitare delle terribili figure di merda, se ci pensate, evita anche questa cosa molto straziante e stancante di doversi poi scusare. Però da noi l'hanno risolta semplice: non si scusano mai. Forse per questo ogni tanto il giornalismo fa bene. È così, è un po' un elastico della memoria. Tra poco la seconda parte di Urto.